Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.
Allora, abbiamo un problema. Il problema è il seguente, che alcuni operatori della salute mentale purtroppo accolgono ancora con grandissimo scetticismo i racconti dei toccamenti impropri delle donne, che siano madri, che siano sulle insegnanti forse c'è più attenzione, ma sulle madri e sulle figure di cura familiari non c'è una grande attenzione. E l'abuso, effettivamente, l'abuso al femminile è confuso con comportamenti affettuosi, comportamenti semiaccettabili. Per esempio, avevo una paziente che la cui nonna la toccava nelle parti intime, molto intime, dicendole che lo faceva per gioco, per scherzo. Proprio le toccava il sesso, dicendo appunto, scherzava, dicendo ma sì, ma è uno scherzo, no? Poi, per esempio, c'era una madre che mi raccontava che quando suo figlio diciottenne aveva un'ansia, non stava bene, non era sereno, lo metteva nella doccia e lo lavava, diciottenne, per rassicurarlo e tranquillizzarlo, lo lavava. Ok. Abbiamo già detto nel podcast precedente che la madre, appunto, abusante non riconosce i confini tra il suo corpo e quello del bambino. Ed è effettivamente più difficile da detectare, no? Detectare, scusate, è un francesismo. Perché ci sono i bagni, i lavaggi intimi, le applicazioni di creme sui genitali, a volte in eccedenza. Possono nascondere dei desideri incestuosi, è difficile da ammettere anche per la donna che li prova. Questo è un punto. Poi ci sono situazioni in cui con l'avanzare dell'età, dell'età del bambino, la madre può iniziare a condividerne anche il letto, giungendo perfino a un rapporto completo. Questo ce lo dice sempre, ce lo dicono sempre i criminologi che si sono occupati di questo fatto, le due criminologhe che la Mason e la Denov, di cui ho già parlato. Ecco, queste sempre loro ci raccontano questo, che possono arrivare appunto a un rapporto completo e a condividere il letto per molto tempo. Poi su questo farò anche un podcast su un film che tratta di questo argomento, uno dei pochissimi film che tratta di questo argomento. Allora, che cosa succede alla vittima? Che la vittima non sa nominare questo abuso perché non riconosce la responsabilità genitoriale in questa faccenda. E come dire, perché non la riconosce? Perché non c'è un discorso condiviso, perché nessuno ha mai detto, mai nominato qualcosa per un essere umano che è nato nel linguaggio. Se non nomini qualcosa, questa cosa non esiste. È per questo che va nominato. Lo so che questi due podcast e anche il terzo, poi su quel film, potranno scatenare anche le ire, molte ire, ma non mi interessa perché questa cosa qui va detta, perché altrimenti noi rischiamo di non capire niente di quello che ci sta succedendo, di quelli che alcuni pazienti ci raccontano. La serie di cui ho parlato in un podcast precedente, Baby Reindeer, è un tentativo coraggioso di parlare dello stalkeraggio. Chiaramente lì però tutto, dello stalkeraggio al femminile, però tutto lì ancora veniva da una situazione, da una condizione maschile, da un padre che aveva tenuto un segreto e che era passato nell'inconscio del figlio. Però la stalkerizzazione femminile esiste così come esiste anche l'abuso sessuale femminile. Adesso lo vediamo. Allora, c'è una colpevole assenza di presa di coscienza collettiva su questo fenomeno. E questo cosa porta? Porta a far sì che l'abusato sia totalmente abbandonato. E che cosa fa un abusato abbandonato? Comincia a formulare delle autoaccuse. Questo fa. Comincia a pensare che sia colpa sua. E quindi che cosa dice? Quando poi a posteriore comincia a capire che la mamma ha fatto qualcosa di improprio, cosa dice? Se mia madre mi ha fatto questo, mia madre, vuol dire che io ho fatto veramente qualcosa per meritarmi questo. C'è qualcosa di sbagliato in me. Cioè l'abusato di fronte alla madre che abusa non dice, non troverete mai che dice c'è qualcosa di sbagliato nella mamma, no, dirà c'è qualcosa in me che non va. Questo è molto importante, perché la vittima in un certo senso ha anche bisogno di preservare il posto e la funzione della madre, altrimenti chi lo salva? Perché la madre è sempre vista come una salvatrice. E ovviamente ha bisogno che ci sia un punto di riferimento, soprattutto dove non c'è un padre. Tutti questi episodi avvengono quando non c'è un padre che separa la madre dal figlio, quando non c'è un padre che stabilisce un confine tra il corpo della madre e il corpo del figlio. Questo lo sappiamo dalla clinica molto bene, lo diciamo nei nostri libri, insomma, comunque ripetiamolo perché è sempre bene ripetere, no? Quindi anche se è una bussola totalmente immaginaria questa madre abusante, però il bambino, il figlio, anche quando è cresciuto, ha bisogno di sapere che la madre possa rimanere un punto di riferimento per lui. Allora, statisticamente non sappiamo niente di questo abuso materno, perché i dati che provengono dagli abusi sono dati ufficiali, cioè dati di persone che denunciano. Ma i maschi non denunciano. Si dice spesso che le donne non denunciano, ma i maschi non denunciano, hanno paura, paura di essere derisi dalle forze dell'ordine a cui vanno a denunciare questa cosa. Questo è un punto capitale. E diciamo che inoltre gli effetti di questo tipo di crimine sul corpo del ragazzo, dell'uomo, o anche della donna, ci sono anche degli abusi femminili sulle donne, non ci sono, nel senso che non sono visibili, non sono valutabili come sul corpo di una vittima magari di abuso sessuale maschile, no? Dove si capisce che c'è stato. E qui su questa mancanza di dati le istituzioni giocano un ruolo cruciale, perché le costruzioni statistiche sulla criminalità è in mano ai questo lo dice la Denov, la criminologa dell'Università di Ottawa, di cui abbiamo già parlato, è in mano ai singoli agenti di polizia che possono registrare, questo almeno succede appunto in Canada, che possono registrare a loro discrezione un incidente segnalato. Non so bene cosa succede in Italia, però non credo che sia tanto diverso. Quindi esiste proprio questo elemento deterrente per la denuncia da parte di un maschio, da parte maschile, che è quello dell'essere derisi. Questa docente di Ottawa, dell'Università di Ottawa, questa criminologa, la Denov, racconta che quando lei ha parlato ad un gruppo di accademici di questa sua ricerca, questi suoi colleghi hanno cominciato a ridere. Colleghi, cioè criminologi. Criminologi che non sapevano che esiste questa possibilità. È molto grave questo fatto. Hanno cominciato a ridere, a fare dei commenti anche un po' sprezzanti, no? Ma quando lei si è rivolta a questo punto alle organizzazioni dei servizi sociali femminili, non ha trovato una grande empatia, perché cosa è successo? Che questi servizi sociali hanno respinto la mia richiesta di mostrare un volantino per reclutare potenziali partecipanti alla mia ricerca, affermando che l'argomento dell'abuso femminile era antifemminista e che sostenere il mio studio era contrario al mandato della loro agenzia. Allora, io sono una femminista di quelle storiche. Questa cosa non si può sentire. Essere femministi non vuol dire, come dire, sdoganare qualunque nefandezza che le donne fanno. Anzi, Bisogna assolutamente, come dire, tenere alta l'eticità del femminile, questo è essere femministi. Allora, ora, tra l'altro, in una posizione ambigua e diciamo anche dal punto di vista teorico insostenibile, perché le vittime dell'abuso femminile sono anche donne, sono anche le figlie, cioè sono le donne di domani. Quindi noi, se siamo femministe, abbiamo a cuore il destino delle donne di domani. E allora cosa facciamo? Copriamo? Insabbiamo? Non è nella nostra etica insabbiare, coprire. Noi siamo nate perché abbiamo tolto dall'insabbiamento moltissime cose e dobbiamo continuare a farlo anche quando ci dà meno ragione, anche quando la cosa ci dà più fastidio. Dobbiamo continuare a farlo. Oltretutto, come dice l'Adenov, persino nei trattati di criminologia non si incontrano menzioni, ma non si incontrano neanche piccoli accenni al fatto che le donne possono perpetrare degli abusi sessuali. Praticamente le madri compaiono solo nelle casistiche quando aiutano i padri a fare sevizie, quando sono complici, oppure quando sono incuranti della prole, ma sempre come attrici di una regia che è altrui. Allora, ultimo punto, sempre con un rilievo della criminologa Mason, questa è la Chiara Mason, invece l'abuso sessuale femminile sui minori, e il suo articolo dice: le donne abusanti hanno un profilo personologico molto rassicurante e dal punto di vista professionale possono essere anche molto qualificate e non si riscontra in loro presenza di malattie mentali. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo dicendo che questa osservazione non ci permette assolutamente di cullarci nell'idea che l'incesto materno sia perpetrato solo da madri chiaramente folli. Grazie.
Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it